La promulgazione della pace universale. Capitolo 6. 2 maggio 1912. Federazione dei Circoli Femminili. Hotel La Salle, Chicago, Illinois. Appunti di Joseph H. Hennan. Una delle funzioni del Sole è quella di vivificare e rivelare le realtà nascoste nei regni dell'esistenza. Grazie alla luce e al calore di questo grande astro centrale, tutto ciò che vi è di potenziale nella Terra si risveglia ed emerge nel reame del visibile. Il frutto nascosto nell'albero appare sui rami per effetto del potere del Sole. Gli uomini e tutti gli altri organismi vivono, si muovono ed esistono sotto i suoi raggi apportatori di sviluppo. Grazie al suo penetrante impulso, la natura riluce di innumerevoli forme evolutive. Pertanto, si può dire che una delle funzioni del Sole è quella di rivelare i misteri e gli scopi creativi nascosti nel mondo fenomenico. Il Sole esteriore è segno o simbolo dell'interiore e ideale Sole della verità, la parola di Dio. Essendo questo il secolo di luce, è evidente che il sole della realtà, la parola, si è rivelato a tutto il genere umano. Una delle potenzialità nascoste nel regno dell'umanità era l'ingegno o la capacità del mondo femminile. Grazie ai fulgidi raggi dell'illuminazione divina, la capacità delle donne è stata a tal punto risvegliata e manifestata in questa era che la parità fra uomo e donna è un fatto dimostrato. In epoche passate la donna era angariata e oppressa. Ciò è accaduto soprattutto in Asia e in Africa. In alcune parti dell'Asia le donne non erano considerate membri del genere umano. Erano considerate creature inferiori e indegne, subordinate e assoggettate all'uomo. Un popolo, conosciuto come Nusairi, per lungo tempo tenne fede alla credenza che la donna fosse l'incarnazione dello spirito maligno, o Satana, e che solo l'uomo fosse la manifestazione di Dio, il misericordioso. Finalmente è sorto questo secolo di luce. Le realtà hanno brillato e i misteri per lungo tempo nascosti alla visione umana sono stati rivelati. Fra queste realtà rivelate vi è il grande principio della parità fra uomo e donna, che ora sta trovando seguito in tutto il mondo, in America, in Europa e in Oriente. La storia ricorda che sono apparse nel mondo donne che sono state simboli di guida, di forza e di realizzazione. Alcune furono eminenti poetesse, altre filosofi e scienziati, altre coraggiose sul campo di battaglia. Qurratul Ayn, una Baha'i, era una poetessa. Con la sua brillantezza e il suo fervore, ella sconfisse i dotti della Persia. Quando entrava in un incontro, perfino i dotti ammutolivano. Era così profonda nella filosofia e nella scienza che quando era presente, le persone si rivolgevano a lei e la consultavano prima degli altri. Il suo coraggio era ineguagliato. Affrontò senza timore i suoi nemici finché non fu uccisa. Tenne testa a un dispotico sovrano, lo Scià di Persia, che aveva il potere di condannare a morte chiunque volesse fra i suoi sudditi. Non c'era giorno in cui non ne mandasse a morte alcuni. Questa donna, da sola, resistette a un tale despota fino all'ultimo respiro e poi dette la vita per la sua fede. Pensate ai misteri che sono stati rivelati nell'ultimo mezzo secolo, a causa del fulgore del sole della realtà che si è così gloriosamente manifestato in questa era e in questo ciclo. In questo giorno l'uomo deve esaminare la realtà imparzialmente e senza pregiudizi, per conseguire il vero sapere e le giuste conclusioni. In che cosa consiste, dunque, la disuguaglianza fra uomo e donna? Sono entrambi esseri umani. nei poteri e nelle funzioni, l'uno è il complemento dell'altro. Tutt'al più è vero questo, che alla donna sono state negate le opportunità di cui l'uomo si è da lungo tempo giovato, soprattutto il privilegio dell'educazione. Ma neppure questa è sempre una mancanza. Considereremo un'imperfezione e una debolezza della sua natura che ella non sia esperta nella scuola della tattica militare, che ella non possa scendere sul campo di battaglia per uccidere, che non sia capace di maneggiare un'arma esiziale? Non è invece un complimento dire che per durezza di cuore e crudeltà ella è inferiore all'uomo? Una donna alla quale si chiedesse di armarsi e di uccidere il prossimo direbbe: «Non posso». È ciò da considerarsi una pecca e una mancanza di qualifiche per essere considerata pari all'uomo? Eppure, si deve sapere che se la donna fosse stata addestrata e formata nella sanguinaria scienza militare, sarebbe stata pari all'uomo anche in questo campo. Ma Dio non voglia che le donne non conseguano mai questa perizia, che non impugnino mai armi da guerra, perché la distruzione dell'umanità non è una conquista gloriosa. Costruire una casa, portare gioia e conforto ai cuori umani sono le vere glorie dell'umanità. Non si glori l'uomo di essere capace di uccidere il prossimo, si glori invece di essere capace di amarlo. Quando esaminiamo i regni dell'esistenza inferiori all'uomo, non troviamo distinzioni o valutazioni di superiorità e inferiorità fra maschi e femmine. Nell'equilibrio della vita fra le miriadi di organismi dei regni vegetale e animale esiste il sesso, ma non vi è alcuna differenza quanto a relativa importanza e valore. Se indaghiamo imparzialmente, possiamo perfino trovare alcune specie nelle quali la femmina è superiore o preferibile rispetto al maschio. Per esempio, vi sono alcune piante, come il fico, fra le quali il maschio non produce frutti e la femmina sì. Il maschio della palma da datteri non ha alcun valore, mentre la femmina produce molti frutti. Dato che nei regni inferiori non troviamo una ragione di distinzione o superiorità secondo la saggezza della creazione, è logico o conveniente che gli uomini facciano questa distinzione fra loro? I maschi degli animali non si vantano di essere maschi e superiori alle femmine. Perché dovrebbe l'uomo, una creatura superiore e più intelligente, negare questa parità che esiste fra gli animali e privarsene? L'indice e la guida più sicuri per capire l'intento con cui è stato creato sono le condizioni e le analogie dei regni inferiori al suo, nei quali la parità dei sessi è fondamentale. La verità è che tutti gli esseri umani sono creature e servi di un solo Dio, e ai suoi occhi tutti sono umani. Uomo è un termine generico che vale per l'intera umanità. Il detto biblico «facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza» non significa che la donna non è stata creata. L'immagine e la somiglianza di Dio valgono anche per lei. In persiano e in arabo esistono due vocaboli distinti che in inglese corrispondono al vocabolo umano. Uno indica uomini e donne collettivamente. L'altro distingue gli uomini in quanto maschi dalle donne, in quanto femmine. Il primo e il suo pronome sono generici, collettivi. L'altro vale solo per i maschi. La stessa cosa avviene nella lingua ebraica. Accettare e rispettare una distinzione che Dio non ha posto nella creazione è ignoranza e superstizione. Si deve tenere presente invece che, essendo stata la donna espropriata nel passato, le si devono ora concedere pari opportunità di educazione e formazione rispetto all'uomo. Non deve esserci alcuna differenza nella loro educazione. Finché la realtà della parità fra uomo e donna non sia stata pienamente introdotta e conseguita, l'umanità non potrà conseguire il massimo sviluppo sociale. Pur concedendo che alcune capacità e alcuni risultati delle donne possano essere in qualche modo inferiori a quello dell'uomo, Questa o qualsiasi altra distinzione continuerebbero a essere ragione di discordia e di difficoltà. L'unico rimedio è l'educazione, l'opportunità, perché parità significa pari qualificazione. In breve, l'idea che l'uomo sia superiore continuerà a essere scoraggiante per l'ambizione della donna, come se il conseguimento della parità fosse impossibile per come ella è stata creata. Questo ostacolerà l'aspirazione femminile al progresso e a poco la donna si scoraggerà. Al contrario, dobbiamo dichiarare che le sue capacità sono pari e anche superiori a quelle dell'uomo. Questo le infonderà speranza e ambizione e le sue inclinazioni al progresso cresceranno continuamente. Non le si deve dire e insegnare che le sue capacità e le sue qualifiche sono più deboli e inferiori. Se si dice a un alunno che la sua intelligenza è inferiore a quella dei suoi compagni, questo è un enorme svantaggio e un grande ostacolo per il suo progresso. Lo si deve incoraggiare a progredire dicendo: hai molte capacità e se ti sforzi otterrai il massimo. È mia speranza che il vessillo della parità sia innalzato nei 5 continenti, là dove non è ancora pienamente riconosciuto e stabilito. In questo illuminato mondo occidentale, le donne hanno compiuto progressi immensi rispetto alle donne orientali. E si sappia ancora una volta che, finché la donna e l'uomo non riconoscano o non pratichino la parità, non sarà possibile alcun progresso sociale e politico, né qui né altrove. Il mondo dell'umanità consiste infatti di 2 parti o membra. Una è la donna e l'altra è l'uomo. Finché le 2 membra non avranno pari forza, non potrà essere stabilita l'unità del genere umano, né potranno essere realizzate la sua felicità e la sua gioia. A Dio piacendo, così deve essere. Abdul Baha.